Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 2 di Via Olearo, questo è il Giusto Clima Radio Popolare, siamo in onda come sempre il mercoledì sera e da quest'anno eccezionalmente caro Gianluca Ruggeri alle 20.30-20.33 in questo momento, ciao!
E non solo cara Elena Mordiglia, ma siamo anche in uno studio inedito per noi.
Sì, abbiamo avuto così un disguido tecnico, ma noi siamo persone agilissime, quindi insomma gestiremo tutto facilissimamente.
Ah sì.
Allora salutiamo anche là fuori la nostra Sara Milanese e la nostra Mariana Osuelli che fanno parte della redazione di questa trasmissione e più tardi sentiremo la voce di Mariana Osuelli in un'intervista, prima però i nostri contatti, allora quelli della diretta sono sempre loro, 331-6214013 per sms e telegram e diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail e poi abbiamo una casella di posta elettronica della trasmissione che è clima@radiopopolare.it. I contatti dei nostri invece li faccio dire a te Gianluca, quali sono?
Si trovano tutti ovviamente sul sito www.enostra.it, scritto senza accento, e sono la casella di posta info@enostra.it oppure il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ricordiamo sempre che le persone che rispondono sia alla casella di posta sia al numero verde sono persone della squadra di Enostra, quindi non è un call center strano in qualche paese indefinito del sud del mondo, ma è gente che sta in ufficio con noi, per lo più in via Ampera a Milano, insomma.
Gente simpatica anche.
Sì, sì, sì.
Per lo più sì, sì, per lo più sì. Allora, 54 minuti insieme, di che cosa parleremo questa sera?
Allora, parleremo delle conseguenze delle ondate di calore sulla mortalità delle persone, e lo faremo con Elisa Gallo, dell'Istituto per la Salute Globale, poi parleremo inevitabilmente dell'alluvione in Romagna con Fausto Tomei di ARPA Emilia Romagna e poi torneremo a parlare della nuova Commissione Europea con Annalisa Corrado che è un europarlamentare del Partito Democratico.
Partiamo però come sempre con la nostra rassegna settimanale di notizie. Partiamo con due argomenti che apparentemente sarebbero più adatti ad altre rubriche, ad altre trasmissioni del nostro palinsesto, come la riduzione dei tassi di interesse approvata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti e dal nuovo decreto sicurezza approvato in prima lettura dalla Camera.
Sì, partiamo proprio da quest'ultimo. Tra l'altro appunto se ne è parlato anche questa mattina durante Presto Presto con l'avvocato Lorenzo Venini, che è stato intervistato da Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, quindi casomai recuperatevi anche il podcast di stamattina. Nel pomeriggio ci sono stati prestigi e manifestazioni in diverse città. Ne parliamo perché alcuni provvedimenti introdotti con questo disegno di legge sono stati introdotti per impedire le azioni non violente di gruppi come Ultima Generazione, come Extinction Rebellion, che ovviamente tante discussioni e critiche hanno sollevato nei mesi e negli anni, ma si tratta appunto di azioni non violente che sono tipiche delle proteste non violente anche su altri tipi di temi, di battaglie, e che sono state adottate tantissime volte da movimenti i più vari e che mai nessuno aveva pensato di trasformare in reati penali con pene che prevedono la reclusione anche per anni. E questo ovviamente è molto grave, ma purtroppo è in linea con quanto avviene in diversi paesi. C'è stato un rapporto di Climate Rights International pubblicato qualche settimana fa che raccontava come nei paesi ricchi, appunto del nord del mondo, abbiamo introdotto politiche repressive sempre più stringenti contro i militanti dei vari movimenti per il clima e l'ambiente, tra le altre cose condanne record per proteste non violente, arresti preventivi addirittura, e perfino misure per impedire alle giurie nei processi di ascoltare le motivazioni delle persone che prendono parte a questo tipo di proteste. Il risultato è che in diversi paesi i militanti non violenti già oggi sono sottoposti a pene detentive maggiori rispetto a quelle per esempio di stupratori o di chi compie atti di vera e propria violenza politica anche sulle persone.
E in tutto questo ci sono paesi dove protestare per l'ambiente può costare la vita.
Sì, succede anche questo, e qua è stato l'argomento di un altro rapporto, in questo caso pubblicato da Global Witness, che ci dice come nel 2023 sono 196 le persone tra attiviste e attivisti per l'ambiente uccise nel mondo, la maggior parte dei quali in Sud America e 79 di questi in Colombia. Tra l'altro paese dove si svolgerà la prossima conferenza delle parti, la COP16, conferenza delle parti dedicata alla biodiversità, che è in programma proprio a fine ottobre a Cali, mentre l'altra COP, la COP29, quella sul clima, si terrà a Baku, in Azerbaijan, a novembre. Insomma, tra nord globale da una parte e sud globale dall'altra, la repressione e in alcuni casi la persecuzione proprio anche violenta dei movimenti è diventata un po' la norma, e questo ci deve riguardare tutte e tutti, perché anche se magari non condividiamo specifiche battaglie o specifiche modalità di azione, le conseguenze sono gravi in potenza per chiunque, e per questo credo che torneremo ad occuparcene.
Senti, l'altro tema che abbiamo scelto questa settimana è invece un classico tema dal giorno delle locuste, la riduzione dei tassi di interesse decisi dalla Federal Reserve.
Dovremmo chiedere al professor Di Stefano. Sì. Allora, quando ragioniamo sulle tecnologie della transizione, da quelle per l'efficienza come le pompe di calore o l'isolamento, a quelle rinnovabili come gli impianti eolici e solari e persino gli impianti nucleari, hanno tutte una cosa in comune: servono tanti soldi subito per essere realizzate. Poi magari portano benefici economici nel tempo, ma hanno bisogno di capitali subito, quindi di prestiti. E ci sono stime che dicono che se i tassi di interesse aumentano del 2%, i costi di produzione dell'energia rinnovabile aumentano del 20% in media, mentre quelle del fossile soltanto del 10%. Se prendiamo un prestito bancario, ipotizziamo che passi da un tasso del 7,7 a un tasso del 5,4, che quindi si riduca del 2,3%, che non è pochissimo, però insomma sono tassi a cui eravamo abituati fino a non molto tempo fa. Questo si riflette sui costi di produzione di energia elettrica da eolico, che con una riduzione del tasso del 2% si ridurrebbero i costi del 17%, e addirittura quelli dell'energia solare si abbatterebbero del 28%, quindi questa piccola differenza nei tassi in realtà diventa poi amplificata, grossa, nei costi complessivi. E quindi di fatto, quando noi magari vediamo salire i costi di produzione da rinnovabili, chi ci guadagna non è tanto lo sviluppatore, ma è il comparto finanziario, chi ha prestato i soldi.
Dopo un lungo periodo con tassi molto bassi, negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto tassi relativamente alti invece. Ciò nonostante, comunque, le rinnovabili erano e sono più convenienti rispetto alle fossili. Se i tassi tornano a diminuire, figuratevi che cosa succede.
Pensa che appunto già così le rinnovabili stanno ottenendo risultati straordinari. La prossima settimana chiude l'ultimo impianto a carbone attivo nel Regno Unito, un paese che siamo abituati a pensare come la capitale, stata storica capitale del carbone dai tempi di Dickens, che chiude completamente il settore elettrico e le emissioni del settore, chiude completamente il settore del carbone, e le emissioni del settore elettrico sono diminuite di 3/4 in 12 anni, grazie soprattutto in quel caso allo sviluppo del settore eolico. Nel fotovoltaico globale c'è una crescita esplosiva che non mostra di arrestarsi. Secondo Ember, che è un think tank energetico internazionale molto attento su questi temi, avremo quest'anno quasi 600 gigawatt di nuovi impianti di energia solare, che vuol dire il 30%, quasi il 30% in più rispetto all'anno scorso, e quasi 200 gigawatt in più rispetto a quanto previsto a inizio dell'anno dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che noi consideriamo sempre come il punto di riferimento. Ma lo ripeto, l'Agenzia Internazionale per l'Energia 9 mesi fa diceva che quest'anno avremmo installato circa 400 gigawatt, invece saranno 600 gigawatt, non si sono sbagliati di pochissimo. 3/4 di questa installazione sono in pochi paesi: Cina, Stati Uniti, India, Germania e Brasile. Sottolineo che 3 di questi paesi sono dei BRICS, quindi non possiamo più dire e allora la Cina, con solare con tante altre tecnologie. E se continuiamo così, entro il 2030 effettivamente possiamo triplicare il fotovoltaico installato, come era previsto dalla COP28 dell'anno scorso, in modo che il fotovoltaico al 2030 dovrebbe poter produrre 1/4 dell'elettricità mondiale. E mi ricordo quando i miei professori mi dicevano che il solare faceva solo lo 0,
Senti, abbiamo ancora tempo per tre brevi flash.
Allora, il primo è attenzione alla tempesta tropicale Helene, che sta diventando uragano, è diventata uragano e dovrebbe colpire Florida e Georgia nelle prossime ore. Speriamo che non ci siano troppi danni. Il secondo è se avrà tutti i permessi, se riuscirà ad avere tutti i permessi, verrà riattivato l'impianto nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania, che è famoso per il primo incidente importante che è stato nel 1979 e che dal 2028 dovrebbe fornire energia a Microsoft, che ha sottoscritto appunto un contratto di fornitura per 20 anni. Quindi, ripeto, ci vogliono 4 anni per rimettere in funzione un impianto nucleare già costruito con la stessa tecnologia di fatto usata da 50-60 anni, e qua c'è qualcuno che ci dice che addirittura potremmo avere i piccoli reattori modulari che ancora non esistono e con gli stessi tempi. Quando lì, negli Stati Uniti, siamo nelle migliori condizioni perché c'è tutto l'ecosistema già funzionante, si tratta appunto semplicemente di riattivare. Nel frattempo, solo nel 2024, negli USA si installeranno 53 gigawatt di solare, che vuol dire che quello che si installa quest'anno è capace di produrre 9 volte l'energia prodotta dal reattore 1 di Three Mile Island, quello che verrà riattivato forse nel 2028, e ovviamente di questo tema, cioè di quanto sta crescendo il solare, si parla molto meno.
Tra pochissimo andiamo a parlare di salute, ma prima un po' di musica con Jonas Police Woman, che è appunto l'artista della settimana di Radio Popolare.
Don't wanna be saying this, but I gotta say it other than I want you back again. Don't wanna be saying this, but I gotta say it other than I want you back again. It's always about the time, and I know this to be true. I've got to set the scene perfect for listening. I owe this to me and you. But I can't seem to hold out any longer, and I wonder if you try this. Oh baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again.
Clima Radio Popolare. Allora, nella prima puntata di stagione, due settimane fa già, nella prima puntata di stagione del Giusto Clima, abbiamo parlato di come la crisi climatica può impattare sulla salute mentale delle persone. Oggi torniamo questa sera sul tema degli impatti sulla salute delle persone con una nuova ospite che è ricercatrice all'Istituto per la Salute Globale di Barcellona, Elisa Gallo. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera. Prima cosa che le chiediamo, Elisa, è di presentarci l'Istituto per la Salute Globale, come lavora e come finanzia le sue attività.
Sì, allora l'Istituto di Salute Globale di Barcellona è un centro di ricerca privato che però è affiliato sia con l'Università di Barcellona che con l'Università Pompeu Fabra, ed è finanziato per circa un 80% da fondi competitivi, ossia bandi di finanziamento per progetti che vengono vinti da ricercatori di ISGlobal, mentre circa un 17% del budget deriva da enti esterni che possono essere sia privati come la Fondazione La Caixa, sia pubblici come il governo spagnolo, la regione o il comune.
Elisa, nel mese di agosto, insieme ad altri 6 ricercatori e ricercatrici, sempre dello stesso istituto, avete pubblicato uno studio su Nature Medicine a proposito del tasso di mortalità collegato alle ondate di calore in Europa nel 2023. Ne avevate già pubblicato uno in precedenza con i dati sul 2022. In sintesi, cosa dicono questi studi e come avete ottenuto questi risultati?
Sì, allora, in questi ultimi 2 anni abbiamo pubblicato questi studi per tenere un po' traccia di quello che sta succedendo, degli effetti che il calore ha sulla nostra salute a livello europeo. In particolare nell'estate del 2022 erano stati stimati più di 61.000 decessi dovuti al calore, e mentre nell'anno del 2023 questi sono circa 47.000. Noi di fatto abbiamo utilizzato dei dati che sono pubblici, provenienti dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea, sulla mortalità totale per tutte le cause e diciamo applicando dei metodi statistici a questi dati unitamente alla temperatura che viene registrata in quel periodo in quelle determinate regioni, andiamo poi a stimare qual è la frazione di questa mortalità totale per tutte le cause che può essere attribuibile al calore.
Quindi stiamo parlando di più di 100.000 persone in 2 anni.
Esatto.
E appunto, come ci spiegava, lavorate su dati statistici e non andate a prendere le singole cartelle cliniche persona per persona, ma nel concreto cosa significa dire che qualcuno è morto di caldo per l'ondata di calore? Sono per esempio persone fragili che muoiono prematuramente o invece sono persone in buono stato di salute che improvvisamente muoiono proprio a causa del caldo?
Sì, noi utilizziamo questi dati statistici che appunto sono per tutte le cause, non abbiamo dati specifici dei singoli ospedali o dei singoli decessi, non abbiamo nessun tipo di informazioni sulle persone, anche per questioni di privacy. Ed è importante sottolineare questo aspetto, ossia che quando parliamo di morti per il caldo non stiamo parlando, non c'è quasi mai, è rarissimo trovare in una cartella clinica come caso del decesso morti per il caldo. Stiamo parlando di persone che, quando parliamo di mortalità per calore, sono persone che non sarebbero morte se in quel determinato giorno non fossero stati esposti a quella determinata temperatura. Molto spesso sono persone che comunque hanno altre patologie o sono più...
Ah, è caduta la linea, ma l'avevamo detto che sarebbe stata una serata avventurosa, caro Gianluca, quindi adesso... recuperiamo subito la nostra ospite, che è appunto Elisa Gallo, con cui stiamo parlando.
Stavo facendo un discorso molto interessante che si legava in parte con quello che avevamo fatto 2 settimane fa, perché quando abbiamo parlato di impatto sulla salute mentale delle ondate di calore, per esempio tra gli impatti c'era una minore efficacia dei farmaci, oppure appunto il fatto che l'ondata di calore potesse generare situazioni di pericolo anche per la vita delle persone, oppure maggiori anche episodi di violenza. Elisa, stavamo un po' collegando il discorso che stava facendo con quello che avevamo affrontato 2 settimane fa della salute mentale. È caduta la linea mentre ci stava dicendo
sì.
Che appunto si tratta di persone che se non fossero state sottoposte a quella temperatura non sarebbero morte. Poi la causa può essere la prima.
Esattamente.
Appunto, immagino che non sia facile, no, identificare la metodologia giusta per lavorare a livello statistico, no? Perché ci possono essere 1000 fattori di disturbo, diciamo così, ne cito solo uno, no? Il Covid. È chiaro che se c'è un'ondata di Covid può esserci un aumento magari della mortalità in quei giorni. E se ho capito bene, voi stessi pensate che le vostre stime possano addirittura essere prudenti e che potrebbero esserci dei numeri anche più alti. Perché avete questo dubbio?
Sì, allora, per quanto riguarda la metodologia e anche il Covid, un piccolo appunto, noi allora tendiamo ad escludere, allora questi modelli statistici sono dei modelli abbastanza, insomma, sono un po' lo stato dell'arte, ecco, per calcolare questa tipologia di effetti del caldo, vengono applicati molto spesso e riescono a tenere conto di diversi fattori. Nello specifico noi non includiamo ad esempio il 2000, il 2021, proprio per cercare di tagliare fuori tutto quello che può essere stato l'effettuazione del Covid, anche proprio nel rischio di mortalità, per cui quello è ancora qualcosa che non si tocca per il momento, però ci stiamo lavorando. Invece, per quanto riguarda l'aspetto della mortalità che potrebbe essere più alta, questo è dovuto al fatto che noi stiamo utilizzando dei dati di mortalità per tutte le cause che sono settimanali, perché questo è quello che di fatto è disponibile. E a livello statistico si è visto che molto spesso usare dei dati settimanali invece che dati giornalieri può causare una sottostima della mortalità, perché anche qui stiamo lavorando un po' per avere dei modelli più precisi per il futuro.
Nei vostri lavori, so che avete fatto un'analisi anche paese per paese e tra genere, no? Cioè, alla fine muoiono più donne, più uomini e in quali paesi?
Allora, questa è una situazione che si verifica nella maggior parte dei paesi, sono più dell'85% dei paesi e che si ripete, si è visto non solo nei nostri studi, ma anche studi di altri ricercatori, di altri centri. È proprio un trend che si vede spesso e allora non c'è una risposta sicura per questo, ci sono delle ipotesi. Un'ipotesi è quella a livello fisiologico.
Cos'è che si ripete in tutti i paesi? Che muoiono
Il
più.
fatto che ci sia una maggiore mortalità nelle donne per
Ok.
calore rispetto agli uomini. In Italia è stata quasi il doppio quest'anno, nel 2023. E le ipotesi sono la prima a livello fisiologico, perché chiaramente ci sono delle differenze fisiologiche tra uomini e donne, e quindi sembra che gli uomini riescano di fatto ad adattarsi leggermente meglio, ma non è solo questo, molto probabilmente si deve anche a delle differenze, soprattutto dal punto di vista socio-economico, delle disparità che ci possono essere tra uomini e donne, di salario, di condizioni di vita. E non solo questo, ma anche il fatto che le donne tendono a vivere di più a lungo. Per cui è chiaro che una popolazione più anziana, che è di fatto più
Certo.
a rischio per la mortalità del calore, ci siano una maggior parte di donne e anche che queste siano vedove e che vivere soli, diciamo, è un
Certo.
fattore di rischio abbastanza importante.
E sempre nel vostro studio, ricordo che siamo in collegamento con Elisa Gallo dell'Istituto per la Salute Globale di Barcellona. Appunto, l'ha citato già, ma il tema dell'adattamento, e in particolare nel vostro lavoro parlate di adattamento sociale. Sembra un tema molto interessante, se ce ne vuole almeno accennare un po', appunto, che cos'è questo adattamento sociale e che tipo di effetto ha avuto.
Sì, sicuramente. Allora, nello studio abbiamo valutato quale sarebbe stata la mortalità se le temperature del 2023 fossero state registrate ad inizio degli anni 2000 e questa sarebbe stata un 80% più alta, quindi avremmo avuto quasi un doppio della mortalità per calore se in questi ultimi 20 anni non fossero stati attuati dei piani a livello delle società, a livello dei differenti paesi, per diciamo, affrontare questo problema delle ondate di calore, del cambio climatico in generale. Per cui noi non siamo andati a vedere cose specifiche, specifici piani, perché al momento volevamo dare un po' una visione generale europea di quello che è successo e abbiamo visto che sicuramente qualcosa è stato fatto perché la mortalità è diminuita, però sicuramente non è abbastanza perché continuiamo comunque a vedere che ci sono decine di migliaia di persone che muoiono ogni anno.
Certo.
Per cui c'è molto lavoro da fare anche proprio per agire alla radice un po' del problema e non solo sulla parte di adattamento.
Quindi, se capisco bene, dai vostri numeri viene fuori che se un'ondata di calore come quella degli ultimi 2 anni, 2022-2023, fosse avvenuta 20 anni prima, le persone, la società, i paesi erano meno pronti a rispondere a questa ondata di calore, ci sarebbero stati più morti. E allora mi chiedo se
Esatto.
possiamo portarci a casa qualche lezione, insomma, cose che magari appunto hanno funzionato e che possiamo implementare meglio o implementare in posti dove ancora non sono implementate?
Sì, sicuramente quello che si è visto è stato un miglioramento a livello del sistema sanitario, perché ora ci sono dei piani di azione quando si prevede un'ondata di calore, per cui a livello di pronto soccorso ma anche poi di reparti sono più pronti a ricevere un maggior numero di persone, sapendo come trattarle, quali possono essere le problematiche che hanno queste persone. Sono state implementate anche le precauzioni nei confronti dei lavoratori all'aperto, che quindi sono esposti a queste temperature. Il nostro stesso stile di vita è cambiato, noi siamo cambiati perché purtroppo ci stiamo abituando a vedere queste temperature sempre più spesso e quindi sappiamo come comportarci di conseguenza, stiamo più attenti, ecco, rispetto a queste temperature.
Quindi i famosi consigli che si danno di idratarsi, di evitare le ore più calde della giornata, funzionano, stanno funzionando.
Stanno funzionando, le persone si stanno rendendo conto di quello che sta succedendo, perché l'abbiamo visto anche in questa estate che è appena passata nel 2024, abbiamo avuto delle temperature estreme e per periodi molto lunghi.
Certo. Allora Elisa, ci sentiamo l'anno prossimo con i dati del 2024 a questo punto.
Sì, vedremo cosa sarà successo quest'anno, ecco. Comunque sì, l'ultima cosa brevemente, che secondo me è molto importante come messaggio da portarci a casa, che il cambio climatico di fatto è qui e ha un impatto sulla nostra salute, e lo vediamo quotidianamente, non solo per le ondate di calore, ma anche per eventi estremi come abbiamo visto, inondazioni, siccità, incendi, per cui sarebbe veramente importante poter agire sulla causa del problema, sulle emissioni, in modo da non portare questi dati ogni anno. Spererei di non essere qui l'anno prossimo di nuovo a parlare di questi numeri così alti.
Grazie Elisa Gallo dell'Istituto per la Salute Globale di Barcellona, e proprio di inondazioni andremo a parlare con il prossimo ospite. Buona serata e grazie ancora per
grazie
il suo lavoro.
Mille. Arrivederci, buona serata.
Just cannot stay. I'll sink in my skin and my bones. The water sustains me without even trying. The water can't drown me. I'm done with my dying. Please help. Small boat, one that'll ride on the flow, where the river runs deep and the larger fish creep. I'm glad of what keeps me afloat. The water sustains me without even trying. The water can't drown me. I'm my dying. Now deeper the water I sail, and faster the current I'm in. But each night brings the stars and a song in my heart. It's a tune for the journeyman's tale. The water sustains me without even trying. The water can't drown me. I'm done with my dying. Now the land that I knew is a dream, and the light distance grows faint. So wide is my river, the horizon a sliver. The artist has run out of pain.
I'm everywhere now. The way is a vow to the wind of each breath by and by. The water sustains me without even trying. The water can't drown me, I'm done with my dying.
La crisi climatica ha raddoppiato la probabilità che si verificassero livelli di precipitazioni così estremi come quelli di questo settembre in Europa centrale legati al ciclone Boris. Questa è la conclusione dello studio, di uno studio uscito oggi del World Weather Attribution, che è un centro di ricerca di cui abbiamo parlato diverse volte qui al Giusto Clima, e che appunto analizza la responsabilità del riscaldamento globale nell'aumentare la frequenza di alluvioni, siccità, ondate di calore e via dicendo.
E le alluvioni della settimana scorsa in Emilia-Romagna sono state proprio il risultato dell'incontro, scontro tra il ciclone Boris e un evento temporalesco locale. Entrambi questi fenomeni hanno come minimo comune multiplo che il mar Mediterraneo è sempre più caldo e che aumenta questa maggiore temperatura del mare, aumenta la frequenza e la violenza delle tempeste in tutta Europa. Ma quanto è stata estrema l'alluvione della settimana scorsa? Marianna Usuelli ne ha parlato con Fausto Tomei, che è modellista agrometeorologico di ARPA Emilia Romagna.
Allora, come sappiamo, in Emilia-Romagna la settimana scorsa c'è stata una fortissima alluvione, la terza volta che un evento estremo di questo genere si è verificato in 16 mesi. Gli esperti dicono che normalmente un evento del genere accade una volta ogni due secoli, ma oggi, in tempi di crisi climatica, non c'è più una normalità. Sono caduti in Emilia-Romagna in 48 ore 350 mm di pioggia, che in realtà è la stessa quantità di pioggia caduta l'anno scorso nell'intero mese di maggio, con effetti che appunto sono stati un po' diversi. Ora però, a livello in termini statistici, come si può valutare questo evento estremo sulla base anche dei dati storici climatici?
Sì, allora intanto non è corretto dire che ha piovuto come tutto il mese di maggio. Quella è stata un'interpretazione sbagliata di un giornalista che intervistava un nostro collega e che in realtà gli aveva spiegato che ha piovuto in questo evento più di entrambi gli eventi di maggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso sono stati due eventi consecutivi a distanza di due settimane, due eventi estremi che hanno avuto dei massimi tra i 250 e 300 mm di precipitazione totale, grosso modo nella stessa area dell'ultimo evento. In questo siamo arrivati, come ha detto giustamente, a 350, oltre 350 mm nella stazione di San Cassiano sul Lamone. Bisogna considerare che in quella stazione l'ultimo grande evento di precipitazione era stato nel 1939, in cui erano piovute 150 mm in 24 ore. Dopo, dal 1939 sino all'anno scorso, in nessun caso si era superata questa soglia sulle 24 ore. Immaginate la differenza tra i 150 del 1939 e i 280, quasi il doppio, che sono avvenuti la settimana scorsa. Nel mezzo, l'anno scorso, i due eventi di maggio, sempre in quella zona, caddero 170 mm nel primo evento, tra l'1 e il 3 maggio, e intorno a 200 mm tra il 16 e il 17. La probabilità a clima passato, cioè a statistiche, diciamo, pre-2023, che tre eventi del genere capitassero in rapida sequenza nel giro di 16 mesi, erano fondamentalmente prossime allo zero. Siamo in una situazione nuova, una nuova normalità, in cui eventi che prima capitavano al massimo una volta al secolo, o non sono mai capitati, ora rischiano di diventare un evento annuale.
Però quello che vediamo anche è che la violenza e la quantità di precipitazioni rispetto ai danni è una delle variabili, per cui in realtà ci sono anche altre variabili che concorrono a far sì che in un determinato evento i danni siano di un determinato tipo, maggiori o minori. C'è anche la capacità appunto del territorio di assorbirle queste precipitazioni. Quindi mi chiedevo qual è il ruolo del consumo di suolo e lo chiedevo anche in relazione a questa riflessione che ha fatto il professore del Politecnico di Milano Paolo Pileri su Altra Economia, puntando proprio il dito contro il consumo di suolo. Quello che dice è: certo, il cambiamento climatico ha un ruolo fondamentale, ma attenzione, perché in questo caso il consumo di suolo eccessivo dell'Emilia-Romagna è stato il principale responsabile di questo disastro. E lo sostiene anche citando un grafico di ARPA Emilia-Romagna, dove compara di fatto la quantità di precipitazioni cadute nel mese di settembre 1979 con la quantità di pioggia caduta nel mese di settembre di quest'anno, dicendo che più o meno era la stessa e che quindi la grande differenza è stata appunto questo consumo di suolo che si è fatto in maniera sproporzionata negli ultimi decenni. Mi chiedo, questo ragionamento regge e qual è il ruolo del consumo di suolo in tutto questo?
Dunque, allora, il consumo di suolo ha sicuramente un ruolo, però in questo caso il confronto è fuorviante, nel senso che quello, il grafico che Pileri estrae è un confronto tra i dati di precipitazione accumulata su tutto il mese, su tutta la regione, con quello che è avvenuto in due giorni, fondamentalmente solo in Romagna. Dopo sono andato a controllare i dati del 79. Nel settembre 79 in Romagna ha piovuto tra i 100 e i 180 mm in tutto il mese, quindi metà di quello che è successo invece in soli due giorni la settimana scorsa, e ha piovuto invece parecchio in Emilia. Quindi il dato totale accumulato sulla regione è molto alto, ma l'effetto sulla Romagna in 79 è stato un anno abbastanza tranquillo da quel punto di vista. Come dicevo, non c'è, dal maggio 39 fino al maggio 2023 non c'è stato nessun caso in Romagna di questa portata, però è vero che il consumo di suolo ha un effetto molto importante più sugli effetti di un'alluvione, sui danni rispetto alle cause. Voglio segnalare una cosa: qual è il discrimine, perché questo evento, pur più violento di entrambi gli eventi dell'anno scorso, ha provocato meno danni, per fortuna, perché, come dicevo prima, il punto iniziale, lo stato iniziale del suolo era diverso. L'anno scorso abbiamo avuto questi due eventi in sequenza: il primo ha saturato completamente il suolo, provocando già parecchi danni, il primo evento, che è sì, stato simile, il primo evento dell'anno scorso, a quello di quest'anno. Il secondo è capitato poco dopo, quindi a suolo completamente saturo, quindi non c'è stato l'assorbimento iniziale, quei 100 mm e passa che dicevo prima il suolo può assorbire e quindi togliere alla precipitazione, e siamo partiti quindi da una situazione di suolo completamente saturo che è franato, che è iniziato immediatamente a franare e immediatamente a riempire gli invasi. È la condizione iniziale del suolo quella che determina la differenza tra un evento e l'altro. È vero però che una volta che una quantità tale di acqua arriva al suolo è ben diverso se trova un territorio cementificato o non cementificato, e soprattutto su dove si è cementificato. Il punto chiave è che non solo negli ultimi anni, ma in tutto anche il secolo scorso, le città in Romagna si sono espanse in zone, anche in zone in cui non bisognava espandersi.
Ora c'è stato acceso forte polemica anche l'idea che diceva il ministro della protezione civile Musumeci sull'introdurre un obbligo a sottoscrivere una polizza contro rischi naturali per le case. Ora, per le imprese è già stata introdotta dalla legge di bilancio del 2024. Quest'idea di introdurre la polizza per le case, lui la giustifica dicendo: ormai è finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse per tutti per sempre, e inoltre questo, l'intensità di queste piogge, di come si sono verificate, ormai non è più eccezionale, è diventata ordinarietà. Ora, al di là della considerazione appunto del governo rispetto dei membri del governo rispetto al cambiamento climatico e a come affrontarlo, la mia domanda è proprio sul tema delle assicurazioni, cioè in un contesto come quello dell'Emilia Romagna, che peraltro è anche toccato dal problema dell'innalzamento del livello del mare, non solo dai rischi idrogeologici, questi eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti, appunto, sempre anche più normali. Quindi un'assicurazione presumibilmente diventa sempre più costosa. Mm. È una strada effettivamente percorribile quella dell'assicurazione.
Allora, sì, innanzitutto, come segnalava lei, fa un po' ridere che un governo che nega costantemente il cambiamento climatico o comunque l'impatto dell'uomo sul clima, poi dopo dica, no, tanto ormai questi eventi sono diventati la nuova normalità, beh, perché lo sono diventati, cioè come, poi non spieghi cos'è che ha provocato questo fenomeno. Vabbè, comunque lasciando perdere quello, io trovo non insensato, ma difficilmente percorribile la strada delle assicurazioni, nel senso che è chiaro che tutte le persone che hanno subito questi danni si troverebbero a dover pagare delle assicurazioni altissime e quindi impossibili da pagare. Tra l'altro il valore delle loro case, già deprezzato dalle alluvioni, ma diventerebbe completamente invendibile, perché è uno che si accolla alla spesa di comprare una casa su cui grava un'assicurazione così costosa. Quindi, come dicevo, secondo me questa strada non è assolutamente percorribile. L'unica che si può affrontare è iniziare a ragionare con le persone, soprattutto quelle, i cittadini che vivono nelle aree più a rischio, il modo per aiutare queste persone a delocalizzare, cioè trasferirsi in un posto in cui possono vivere in maniera più sicura e senza rischio, perché alla fine prevenire costa molto meno rispetto che a curare.
Eh sì, e questa era l'intervista di Marianna Usuelli al suo ospite Fausto Tomei, che è modellista agrometeorologico di ARPA Emilia Romagna. E noi vi vogliamo anche ricordare, prima di passare al prossimo argomento, che sul sito di Enostra, nella sezione news, trovate l'intervista completa, che è un po' più lunga rispetto a quella che abbiamo mandato questa sera al Giusto Clima. E sono le 21:15 ed è il momento, caro Gianluca Ruggeri, di ritrovare un ospite che abbiamo avuto già tante volte qui al Giusto Clima.
Amica, eh sì.
Annalisa Corrado, che noi abbiamo già conosciuto come ingegnera, come attivista, come autrice di libri, poi come responsabile ambiente del Partito Democratico, o più precisamente componente della segreteria con delega conversione ecologica, clima, green economy, agenda 2030, e poi a giugno eletta al Parlamento Europeo. Ciao Annalisa.
Eccoci, buonasera, bentrovati.
Buonasera.
Intanto grazie per aver trovato il tempo nella tua agenda fittissima, lo sappiamo. La prima cosa che ti chiediamo è che programmi hai per questi 5 anni tra Bruxelles, Strasburgo, che sono le 2 sedi del Parlamento Europeo, e ovviamente l'attività in Italia.
Ma io ho raccontato per tutta la campagna elettorale che speravo di arrivare qua a difendere il Green Deal, e questo credo ci sia da fare. E ovviamente è un lavoro che va fatto anche dall'Europa all'Italia, con tutte le istituzioni che ci sono in mezzo, perché insomma, come stiamo vedendo, è un tema su cui si stanno scagliando anche in maniera molto forte forze conservatrici che cercano di, appunto, se ne parlava prima, no? Nell'intervista precedente, anche attraverso forme di negazionismo, insomma, cercano di smontare tutto l'impianto invece ambizioso della conversione ecologica, della trasformazione del sistema energetico, a cui invece noi teniamo molto. Quindi insomma, diciamo che sono contenta perché sono nelle commissioni che sono abbastanza chiave per questa trasformazione, quindi commissione ambiente, commissione industria ed energia e commissione agricoltura. E quindi potrei anche chiudermi qua su e buttare la chiave, diciamo, per la folla di lavoro che potenzialmente potrebbe esserci. Insomma, sarà una operazione non semplice, ma insomma, con molto onore e responsabilità cercheremo di fare il meglio, insomma, come abbiamo provato sempre a fare.
Ecco, una delle cose che cerchiamo di fare qua al Giusto Clima è anche a volte di spiegare proprio il funzionamento delle dinamiche che portano per esempio ad approvare una direttiva, no? Perché a volte viene raccontato qua in Italia come se ci fossero due burocrati che si chiudono in un ufficio di Bruxelles, si inventano delle cose strane e diventa legge per tutti. Le cose sono un po' diverse. Hai ricordato il ruolo del Parlamento europeo attraverso le commissioni, ma ovviamente c'è poi la Commissione europea, che è l'analogo, se vogliamo, anche se non è proprio la stessa cosa, del governo, diciamo così. La Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen è stata presentata, annunciata la nuova compagine, che dovrà essere sottoposta come prima cosa proprio allo scrutinio di voi parlamentari. Ti chiederei una valutazione a partire dalle deleghe che ci interessano di più e correggimi se sbaglio, ma direi che abbiamo la spagnola Teresa Ribera, che è vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva, che forse è insomma la figura più importante. Poi abbiamo il danese Dan Jørgensen, che è commissario per l'energia e le politiche abitative, e qui interessante il fatto che l'energia venga messa insieme con la casa. Poi abbiamo Wiebke Hoekstra, dai Paesi Bassi, che è commissario per l'azione per il clima, le emissioni zero, la crescita economica pulita. E poi abbiamo anche la svedese Jessica Rosvall, che è commissaria per ambiente, resilienza idrica e un'economia circolare competitiva. Al di là di queste definizioni ufficiali, che idea ti sei fatta su queste figure?
Ma allora, io diciamo che avevo una fortissima speranza, ovviamente, che Teresa Ribera avesse un ruolo importante, politicamente rilevante, con deleghe importanti, e questo sta accadendo. E lei è stata la negoziatrice sostanzialmente della posizione dell'Europa nella scorsa COP, la vice del Premier Sanchez, insomma, in Spagna hanno fatto veramente delle cose importanti, con delle ricadute anche molto pratiche nella vita delle persone, per esempio riuscendo ad abbassare le bollette, facendo valere e l'importanza delle rinnovabili, no? Quindi una cosa che noi purtroppo qui in Italia facciamo ancora una grande fatica a fare. Quindi che ci sia lei è molto bello e rassicurante, e anche gli altri nomi, devo dire, la Commissione ovviamente si fa con logiche diverse da quelle della maggioranza parlamentare, certo, nel senso che ogni nazione esprime, quindi ogni governo nazionale esprime il proprio commissario o una rosa stretta di commissari papabili, no? Quindi devo dire che a me sembra che nelle condizioni date queste figure siano tutte figure con le quali è possibile fare un ragionamento, un lavoro importante su questi temi, e anche, voglio dire, la maggioranza parlamentare si è compattata attorno al Green Deal, tirando dentro anche i Verdi, quindi Ursula von der Leyen si è molto impegnata su questo tema. Sono un po' altre le figure che preoccupano di più, perché appunto si teme che si creino un po' di una specie di doppia maggioranza, no? Che nella commissione è più vicina alla destra che non nel Parlamento. Questo potrebbe ingolfare un po' il meccanismo. Però diciamo che in tutte le lettere di missione ai commissari si ricordano sia gli obiettivi al 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia il Green Deal, proprio come temi trasversali e come temi che devono essere al centro di questa nuova legislatura.
Insomma, per chi non lo sapesse, queste lettere di missioni sono sostanzialmente delle lettere che la Presidente della Commissione scrive dando l'incarico ai singoli commissari e scrivendogli fondamentalmente quello che si aspetta da loro, no? Adesso la semplifico, esatto, molto, ma per,
esatto,
capirci.
Quindi, no, ma è così, ed è una cosa importante. Ecco, e l'altra cosa che mi timorisce un po' è che le deleghe siano un po' spezzettate, e quindi insomma che questo potrebbe poi provocare delle difficoltà operative, no, nell'andare avanti,
certo,
su certe tematiche. Anche questo insomma è una critica che viene fatta e che effettivamente ha il suo senso, diciamo, certo. E comunque adesso si apriranno le fasi delle audizioni, adesso stiamo lavorando nella raccolta delle questioni da sottoporre ai commissari candidati, diciamo. È una cosa, un percorso serio, un percorso non scontato. Quindi è un'altra forma di esercizio di democrazia che useremo fino in fondo, diciamo.
Però se non sbaglio il voto è sul totale della commissione, no? Non si può sfiduciare il singolo commissario.
Sì, diciamo, esatto, non c'è un voto singolo sul singolo commissario, però nelle condizioni in cui vengono auditi i singoli commissari, se ci dovessero essere delle problematiche si potrebbe anche arrivare ad un voto, insomma, quindi è un meccanismo assai complesso, però di fatto sì, a un certo punto, da un certo punto in poi si vota l'intero pacchetto, non si vota singolarmente.
Senti, hai citato già il Green Deal, allora torniamo su questo tema. Ieri Giorgia Meloni ha annunciato la guerra al Green Deal, di fatto.
Vabbè, come sempre, non è una novità in noi.
Ma visti i risultati elettorali, la composizione del Parlamento e la composizione della Commissione, tu che previsioni ti senti di poter fare? Cioè, riuscirà a fermarlo questo meccanismo?
Ma allora, questo è un po' il tema anche su cui noi stiamo rispondendo a chi attacca dicendo che fanno gli anti-italiani quelli che mettono in crisi la nomina di Fitto, no? Cioè, per noi la nomina di Fitto, che appunto, come dicevo prima e come ricordavo prima, aspetta il governo, non ci sono altri meccanismi, e, cioè la proposta di Fitto è un problema all'interno della maggioranza della destra. Cioè Fitto sta accettando un ruolo in cui gli si chiede chiaramente di essere europeista, di lavorare per la coesione europea, di lavorare per una maggiore integrazione delle funzioni politiche europee, di lavorare per il Green Deal. Di lavorare appunto con una lettera di missione che dice chiaramente delle cose che fanno parte anche della maggioranza che si è espressa al Parlamento, no? Quindi il problema è: lui si sente di lavorare in questo contesto? È quello che farà nella prossima legislatura accogliendo questo incarico oppure no? Chiaramente questo è uno dei temi che dovrà affrontare nelle audizioni, no? Quando Meloni dice che lui farà da cerniera fra i popolari e la destra, a me pare che non gli faccia un gran favore, perché rispetto alle audizioni che si stanno per affermare non c'è nessuna cerniera, c'è una maggioranza, no? Quindi insomma, il lavoro insomma è ancora una questione che va sciolta sicuramente.
Tu fai parte del gruppo dei socialisti europei e comunque il tuo gruppo ha criticato alcuni aspetti del Green Deal, in particolare la mancanza di un focus sulle questioni sociali che magari erano affrontate con strumenti come il Fondo Sociale Climatico, il Fondo per la Transizione Giusta, ma che insomma sono considerate ancora abbastanza insufficienti. Quali sono le vostre idee proposte per migliorare invece appunto gli aspetti sociali della transizione? Dicendola in maniera un po' brutale, chi paga la transizione, no?
Sì, allora diciamo che tra l'altro ritrovandoci anche in quello che viene fuori dal rapporto Draghi, no? Sulla competitività dell'Europa, quindi è interessante come le ragioni sociali e della giustizia climatica si ritrovino anche con le ragioni della competitività, e ci vuole sicuramente il continuare la stagione degli investimenti comuni. Non si può pensare di fare la transizione tornando all'austerità. Quindi sicuramente il nostro auspicio è anche noi abbiamo parlato sempre di un Green Deal dal cuore rosso, no? Nel senso che sia un Green Deal in cui vengono perfezionati gli strumenti sociali, gli strumenti della formazione, della riformazione delle persone che devono cambiare settore di lavoro, da lavori più tradizionali a quelli invece nuovi, a settori, strumenti che sostengano chi è stato tagliato fuori dal fallimento del vecchio modello di sviluppo, e le industrie e le imprese che fanno più fatica, ci sostengano gli agricoltori, no? Che sono quelli che pagano di più già ora il prezzo della crisi climatica. E quindi
più quello della crisi climatica che quello della transizione, perché qualcuno insomma...
sicuramente proprio senza alcun dubbio è il sistema anche della distribuzione che li schiaccia, e il fatto che in qualsiasi modo lavorino, il prodotto che mettono sul mercato viene pagato meno di quanto è costato a loro, quindi è chiaro che è quello la trappola, no?
Allora, a me fa molta tristezza quando sento parlare delle rinnovabili come motivazione della crisi dell'agricoltura, quando è evidente che è tutta la filiera della grande distribuzione organizzata e la concentrazione degli acquisti che pesa tantissimo.
Assolutamente. Senti, ma questo poi viene testimoniato dai terreni abbandonati.
Esatto, che non dipendono dalle energie rinnovabili. Senti Annalisa, appunto siamo in collegamento con Annalisa Corrado, europarlamentare del PD. Un flash: noi parliamo spessissimo di quello che succede a Bruxelles, a Strasburgo. Possiamo contare su di te come inviata speciale del Giusto Clima all'Europarlamento?
Sarà un onore proprio, veramente, per me.
Grazie.
Funzione.
Grazie davvero. E buon lavoro.
Grazie che a voi per il lavoro.
Ne avrete un sacco da fare. Dai.
Sì, abbastanza. Pensatemi.
A presto, ciao Annalisa Corrado.
Ciao, grazie.
Allora, ci siamo tenuti un paio di minuti, caro Gianluca, per degli eventi che vogliamo segnalare.
Allora, intanto è la Green Week del Comune di Milano, tutti gli appuntamenti sono sul sito, il sito è milanogreenweek.eu, ne segnaliamo, sono due, ma ce ne sono tantissimi. E c'è Cine Green in programma il 26 e 27 settembre al Cinema Gloria di Corso Vercelli, e poi invece sabato 28 alle 10.30 al Politecnico di Milano in piazza Leonardo da Vinci 32 nell'aula di Donato ci sarà la presentazione, questo è importante, della comunità energetica solidale del Comune di Milano, di cui fa parte anche il Politecnico, si chiama Cercami Solidale, e tra gli ospiti ci sarà anche la nostra Chiara Broggi di E Nostra. C'è anche chi ha organizzato la Fake Week, la Milano Fake Week, perché critica gli eventi del comune, dice che insomma è tutto greenwashing, e quindi segnaliamo anche quella. Poi per chiudere in bellezza invece, domenica 29 settembre al Teatro dell'Arte in Triennale ci sarà lo spettacolo di Telmo Pievani e Gianni Moroccolo che si chiama Nomadic, canto per la biodiversità, una combinazione abbastanza interessante appunto tra la divulgazione scientifica da una parte e una pietra miliare, diciamo così, della storia del rock italiano degli ultimi 30 anni. E poi abbiamo anche due segnalazioni che sono eventi. Salutiamo Jacopo Bencini, che è il nuovo presidente di Italian Climate Network, che succede a Serena Giacomin, che diventa invece direttrice scientifica dell'associazione, entrambi amici della trasmissione. E infine segnaliamo che c'è tempo fino al 6 ottobre per candidare progetti per il premio Future for Cities, organizzato da From e da Will Media, che l'anno scorso tra gli altri ha premiato E Nostra. Ci sono diverse categorie, cercate Future for Cities con il 4 e mezzo, quindi future 4 cities, e trovate le categorie a cui eventualmente candidare i vostri progetti.
Mariano Suelli, Sara Milanese in redazione. La linea adesso va a Nina Terruzzi. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.